Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Buon pomeriggio, sono le 17.03. Come di consueto ogni sabato è iniziata una nuova puntata di Parlo di te. Ho qui davanti a me la nostra ospite di oggi, ma prima di svelarvi la sua identità, chi ha sbirciato sui social in realtà già sa. Per tutti gli altri non vi preoccupate, come sempre, prima di far partire l'interrogatorio vi ricordo il motto della nostra trasmissione, che dietro ogni persona comune esiste una storia speciale. Andiamo a ascoltare quella di... Faccio partire l'interrogatorio.
Nome:
Luisa.
Cognome:
Rivelli.
Pregio:
buona.
Difetto:
testarda.
Segni particolari:
napoletana.
Aforisma preferito:
e dai piccoli cambiamenti si hanno grandi cambiamenti.
Eccoci ritornati, sono Laura Cavalluzzi e voi state ascoltando Radio Cusano Campus. Luisa Rivelli è la nostra ospite di oggi, benvenuta. E mi ha colpito perché il pregio l'hai detto a gran voce, il difetto un po' testarda.
Sì, sì. Buonasera a tutti.
Raccontaci di questa tua testardaggine, da dove vieni, chi te l'ha passata?
E papà sicuramente, e sono toro, quindi questo non so per chi ci crede, io ci credo e quindi sono molto molto, mi sento tutto toro.
E... c'è Mattia Regia dietro di te che fa...
ecco, quindi ho conferma, sì, testardissima sia in bene che in male, ecco, questo, però se sbaglio lo dico, eh.
Ecco, ho imparato, ho imparato. Adesso lo faccio.
Giuro che lo faccio.
Promesso, bacetto sulle
esatto.
mani. E invece i tuoi pregi, buona, che quando hai detto buona io ho pensato potrebbe essere anche in realtà un difetto, perché poi anche l'essere troppo buoni forse non aiuta.
Dipende, perché poi alla fine la bontà anche è una generosità. Questo anche perché dicevo pure il segno particolare essere napoletana, e non tutti sono buoni. Però la maggior parte di noi siamo molto generosi.
Allora, una napoletana a Roma.
Sì.
Quindi
parlava... film.
Sì, infatti, sembra proprio nuovo film di Laura Cavalluzzi come protagonista. Senti, parlavamo prima, un po' ci siamo sì. conosciute proprio di Napoli. Io ti ho spiegato che adoro tantissimo la tua città e sono stata molte volte, mi piace la gente, le persone, l'aria che si respira, l'atmosfera, l'energia, potrei continuare. Quanto ti manca Napoli? Hai trovato qualche posto di Roma che un po' te lo ricorda? Te la
qualche
ricorda?
Qualche posto di Roma? Diciamo che, io lo dico sempre, Roma e Napoli si somigliano tanto, sia per i difetti che per i pregi. È comunque una città caotica, ovviamente più grande Roma rispetto a Napoli, però alcune caratteristiche sono molto molto simili, anche se spesso diciamo Napoli viene vista con un'eccezione negativa e questo mi dispiace tanto, ormai ci ho fatto il callo. Però diciamo che non mi sento poi troppo lontana da casa, ecco.
Beh, non lo sei neanche a livello di chilometri,
infatti,
dai.
No. Forse più gli impegni mi vengono lontana.
Che poi adesso
da...
con l'alta velocità è anche...
Esatto,
una, quant'è? Un'ora e mezza?
Un'ora e
due
dieci.
Ore, un'ora e dieci, pensate, sì, praticamente sì. Il tempo che da Casal Palocco...
Un caffè, una chiacchiera.
Sì, il tempo che da Casal Palocco arrivi in centro a Roma...
Esatto,
anzi,
uguale.
Forse ci metti anche di
meno.
Sì. Senti, sono partita così un po' dalla sì. fine, però presentiamoti bene, tu sei una biologa nutrizionista, mi hai raccontato sì. il tuo percorso di studi, dillo te che sicuramente lo dici meglio.
Allora, io ho una triennale in controllo di qualità e indirizzo alimentare, poi ho fatto due anni di specialistica in scienze della nutrizione e poi ho fatto l'esame per l'albo dei biologi e quindi sono effettivamente una biologa nutrizionista.
Dove lavori adesso?
Adesso
sono
casa...
un po' di pubblicità
esatto.
subito, poi più tardi anche, però diciamolo subito.
Lei è un po' di parte, io lavoro a casa al Palocco, sono nel centro Simida insieme alla due psicoterapeute fantastiche, che è la dottoressa Morese e la dottoressa Cavalluzzi, che poi è stata un po' il centro di tutto quello che è nato poi il lavoro nutrizione e psicoterapia, perché mi sono incontrata con Ornella per caso, anche se nulla accade per caso in realtà, e poi abbiamo iniziato questo percorso che è iniziato poi poco prima della pandemia purtroppo, però che adesso sta prendendo tanto tanto seguito.
C'è Mattia che mi fa domandire. alle terrazze di Casal Palocco, diciamolo, sì, esatto. No, a parte gli scherzi, è veramente un centro che è partito, sì, con la pandemia, ma sì, già eravate nel territorio,
sì,
quindi
sì,
vi conoscevo.
Già conoscevo comunque il territorio, poi c'era un'esigenza di tutti e tre di accompagnare la nutrizione e la psicoterapia, e devo dire che è stato un bel connubio. E poi, soprattutto dopo la pandemia, purtroppo sono aumentati anche i casi di disturbi del comportamento alimentare, diciamo, e altre sfaccettature che hanno preso piede.
Ma sì, è un argomento molto importante, sì, quindi lo ritratterei poco dopo, perché adesso a breve dobbiamo lanciare la prima rubrica, vorrei trattarlo con una maggiore intensità, sì, cioè, anche perché non è ancora uscito, però anche io ho scritto un libro, sono una persona che ha sofferto di disturbi alimentari per molto tempo, e ancora nel cassetto, però giuro l'ho mandato anch'io a qualche casa editrice, quindi prenderò anch'io questo coraggio. E quindi è un discorso che mi piacerebbe trattare con calma, però mi ha colpito molto quello che hai detto, mm-hmm, quindi post-Covid, sì, sicuramente siamo tutti un po' ingrassati perché stando a casa con la noia, sì. Sì, il cibo un po' ha tamponato. Ora io l'ho fatta un po' semplice, ho parlato di noia, certo, ma in realtà c'è depressione, c'è ansia, certo. Tu che hai trovato, mi dicevi, che persone, cioè maschi, femmine, adolescenti?
Soprattutto gli adolescenti, purtroppo. Molti adolescenti, anche perché comunque loro sono stati privati di anni comunque importanti, e anche perché il cibo è veicolo di emozioni, sia in eccessiva presenza del cibo che in assenza, quindi veicola un po' tutto ciò che abbiamo dentro.
Esattamente, quindi con questa tua frase direi che possiamo far partire la nostra prima rubrica, che parla proprio di emozioni.
Bene.
L'ascoltiamo e poi la commentiamo insieme.
Sempre e per sempre.
Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai.
Sempre per sempre, aia, ascoltare queste tre.
Aia.
Sì, aia, già parte la lacrimuccia? No, abbiamo un'ora e mezza ancora. Anzi, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che questa è una puntata un po' particolare, in chiusura. Faremo una, diciamo, leggeremo una poesia di Trilussa, poi dopo ve lo spiego mano a mano, ci uniremo tutti in una piccola preghiera per la guerra che sta accadendo in questi giorni, quindi ha voglia di versare lacrime, siamo solo all'inizio. Luisa Rivelli, la nostra ospite di oggi, parlo di te, Radio Cusano Campus, sempre per sempre. Chi è il tuo sempre per sempre?
Appunto, come dicevo prima, Napoli. Napoli è il mio sempre per sempre, sono le origini, sono da dove vengo, e mi ha fatto diventare pure quella che sono, no? Con tutte le sue difficoltà, e anche, diciamo, un po' culturali, di famiglia, e i pregi che poi dicevo prima sulla generosità. Quindi il mio sempre per sempre è Napoli, perché rappresenta la famiglia, gli amici, e persone anche che non vedo più, che magari hanno fatto parte della mia vita. Quindi è Napoli.
Un angolo della città che ti fa sentire a casa più degli altri?
Beh, il lungomare di Mergellina, dove c'è il golfo, lì è... io lì mi perdo ogni volta che vado. Io una passeggiata la devo fare lì, e lo faccio anche qui a Ostia. Io il sabato, la domenica, se posso, anche 10 minuti, devo guardare il mare. Questa è una cosa che mi manca tanto, e che però ho ritrovato qui. Ecco, adesso mi viene in mente l'angolo forse di Roma che mi ricorda Napoli, è Ostia, perché per me il mare è proprio calma.
Energia, passione, sì, amore, lo riporto anch'io nel libro, questa cosa, veramente. Pure per me il mare è sempre stata una terapia, sì, importante. Io l'ho chiamato, beh, come lo chiamano in tanti, non solo io, io un grande fratello blu, no? Come è la, vero, canzone, ma è veramente accogliente. Tra l'altro, Ostia, che ora d'estate il mare è un po' particolare, mm-hmm, non, il colore cambia, ma d'inverno, sì, è di un cristallino, sì, 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 pazzesco. Sto facendo pubblicità.
No, anche perché c'è... anche trovare, anche quando è maltempo, di fronte al mare, anche in tempesta, per me è sempre una calma interiore che mi dà, quindi è...
Senti, invece parlando di cibo, ne parleremo in tante occasioni, sì, quest'ora e mezza, e comunque il tuo lavoro ci spiegherai meglio perché, però visto che hai parlato di Napoli, il cibo che ti fa, visto che ho chiesto il posto, adesso ti chiedo, il cibo che ti rappresenta di più, no, che diceva da Napoli devo per forza subito mangiare?
Per forza subito mangiare, tutti quanti direbbero la pizza, no, io no. E a parte un piatto di mamma, questa è la cosa principale, e la sfogliatella.
La sfogliatella.
Là, però io sono un po' controcorrente, non amo la riccia, amo la frolla, quindi...
Ah, sì. Invece la riccia penso va molto di più.
Sì, però a me piace la frolla perché mi piace la pasta frolla, quindi sono un po' controcorrente su questo.
Senti, chi cucinava la pasta frolla da te in famiglia?
Ma mamma è una grandissima cuoca. Io ho preso un po' da lei, non sono brava quanto lei, però comunque mi ci metto.
E i figli non sono mai bravi quanto,
quanto i genitori, esatto. Anche perché chiedi una ricetta a mia madre, non ti sa mai dire le dosi. No, dice vai ad occhio, a occhio che?
E il tuo occhio.
Esatto, che io non ho. E quindi quello sicuramente, diciamo, mamma ha una grandissima dote da cuoca.
Abbiamo parlato di un posto, abbiamo parlato di un cibo e adesso parliamo di una canzone. È la prima che tu hai scelto, sì. Una canzone famosissima, la andiamo a ascoltare. Io, guarda, il nome lo farei dire a te, dico l'artista e tu dici il nome con il dialetto proprio preciso. Andiamo a ascoltare Pino Daniele
con Napalè.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Sono le 17:19, siamo tornati dopo una canzone stupenda, Pino Daniele, Napalè. Detto bene?
Sì.
Luisa Rivelli, la nostra ospite di oggi, biologa, nutrizionista, tanto altro ancora da scoprire, io lo so, ma non me lo dico tutto insieme, lo snoccioliamo un pochettino poco per volta. Abbiamo già parlato del suo Sempre per Sempre, che a cuore aperto ci ha detto Napoli, la mia, esatto, città, sì. Abbiamo parlato dei suoi affetti, della pasta frolla. Sfogliatella, frolla, penso sia l'unica in tutta Roma.
Sì.
Noi siamo, direi, tutti per la riccia. E questa canzone, perché l'hai scelta?
Non l'ascolto mai, pensa, perché mi fa male ascoltarla. È proprio una cosa che mi emoziona troppo. Però l'ho scelta apposta perché, proprio perché mi emoziona troppo. L'ho scelta perché parla delle contraddizioni di questa città nello stesso tempo della sua bellezza. E ti dicevo prima, ne ho sentite dire di tutti i colori su Napoli, e la mia rabbia non è su quello che dicono, ma chi lo dice se non la vive. E allora lì mi arrabbio, perché se non la vivi non puoi giudicare, è come giudicare una cosa che non conosci, quindi è un po', a parte il giudizio non dovrebbe mai esistere.
Purtroppo in questo momento direi che il giudizio così buttato là, sì, l'abbiamo vissuto tantissimo nel periodo della pandemia, come hanno molti ironizzato sui social, siamo tutti diventati medici, siamo tutti,
sì, virologi,
specialisti, sì. E purtroppo questa è una cosa con cui bisogna imparare a convivere.
Certo,
e
certo.
Tanto alla fine il giudizio, come dicono tante persone, io riporto frasi che ho sentito, parla molto della persona che lo dice, non tanto di quella che
la subisce.
Esatto, quindi anche la tua città sicuramente ha tanto da raccontare. Io poi sono una pro Napoli, ve lo dico. Napoletani che ci state ascoltando, anzi italiani, mi sento molto Paolo Bonolis. Italiani che siete all'ascolto, vi dico il numero di telefono, qui potete scriverci un messaggino WhatsApp, potete fare domande al nostro ospite e esprimere la vostra opinione su quello che stiamo dicendo, e solo cose positive ovviamente. Non sto scherzando. 334 922 9505, messaggino WhatsApp. E, parliamo di te invece, abbiamo parlato del tuo lavoro, anche se è soltanto toccato l'argomento, tu mi hai detto ho uno studio nuovo dove collaboro con delle psicoterapeute, ho voluto tanto fortemente questa cosa, perché?
Allora, diciamo che io in primis sono stata sono stata bulimica e quindi ho visto dottori, terapiste, quindi conosco bene il campo, anche se, ripeto sempre, 20 anni fa non era così semplice e non era così, vissuto, no? questo argomento, quindi era un po' una novità.
Diciamo, senza dire niente di offensivo, c'era più ignoranza,
sì,
sulla materia.
Sì, esatto, sì. Perché quindi non si conosceva.
Ignoranza,
ecco,
nel senso di chi ignora, esatto, determinati effetti collaterali, esatto, o anche sintomi
che oggi magari con tanta informazione un genitore o comunque
può prevenire, può
riconoscere.
Esatto, e può riconoscere. Quindi diciamo che un po' anche i miei studi sono partiti da così lontano, e poi perché vedevo che aumentava sempre di più questa necessità delle persone comunque del dialogo, perché per quanto tu possa essere una persona accogliente, questo è il tuo carattere e la tua formazione, però non hai gli strumenti come uno psicoterapeuta per affrontare determinate cose. Quindi per me è stato fondamentale avere questa figura al mio fianco, e devo dire che è una bella sinergia che deve essere però accolta. Perché
direi
ancora
anche
adesso non, alcune persone hanno un po' di resistenza, e quindi se si affidano a te sei tu poi a portarle piano piano a questo percorso.
Direi anche che comunque è reciproco, nel senso
sì,
che allo stesso modo un terapeuta non ha gli strumenti che può avere un biologo, un nutrizionista, ci sono aspetti che vanno trattati
certo
da un lato e dall'altro,
certo,
quindi la sinergia è molto importante, anche perché c'è ancora un po' di ignoranza, sempre meno, però l'approccio psicoalimentare sono parole che ancora insomma vengono
sì,
o scimmiottate, nel senso vengono utilizzate per cose un po' banali, ma in verità è tantissimo. Io faccio sempre anche dei miei esempi personali, perché quello che fai tu, riportare la tua storia, lo faccio anch'io spesso, perché credo che sia la cosa migliore per far capire che si parla, come nel mio caso, come una testimonianza, nel tuo caso con cognizione di causa.
Sì,
però
sì,
comunque ci siamo un po' tutti passati, quindi magari l'importanza del dialogo in famiglia, l'importanza di problematiche all'esterno che magari poi non trovi la possibilità di parlarne all'interno. Io ho avuto un divorzio per esempio molto, molto sofferto, che sicuramente ha intaccato il mio equilibrio alimentare, una carriera sportiva agonistica, anche quello non è stato semplice. I primi anni ero piccolissima, facevo la Serie A, ero la più piccola, tra le più piccole in Italia, mi pesavano quasi tutti i giorni,
certo,
neanche questo non aiuta. Però trovare un dialogo è difficile, perché spesso parlo diciamo di statistiche che ho letto, ma mi raccomando dammi
certo,
un'opinione
certo.
Ho visto che la maggior parte delle volte, quando poi si cerca di avere un confronto con il genitore, quando poi il problema diventa il genitore o la famiglia, quindi il disturbo alimentare del figlio è un tramite o comunque un'espressione di un
certo
problema più grande, spesso c'è il rifiuto del genitore, ma che dice questa, e quindi in realtà
sì,
poi il problema rimane al figlio che se lo deve risolvere da solo.
In realtà, perché magari non è, guarda, io non ne faccio neanche una colpa a volte, probabilmente è solo un accettare anche del genitore, di un fallimento. No, io non parlo mai di fallimenti, però magari di che forse la strada non era quella, magari si può andare per un'altra via, e quindi accettare non è sempre semplice per tutti.
Molto difficile. Ci è arrivato un messaggino in linea con quello che stiamo dicendo. Buonasera, ma collaborando con degli psicoterapeuti si può fare un percorso completo sia per adulti che per bambini? Se sì, dove? Ricordiamo quindi anche lo studio, sempre complimenti per la trasmissione, grazie.
Allora sì, perché poi noi abbiamo le due psicoterapeute che sono in studio, cioè anche trattano anche la genitorialità e proprio la play therapy, e quindi per i bimbi, e sì, c'è questo percorso in simbiosi, e il centro è Simida, che significa betulla, e si trova a Casal Palocco, alle terrazze di Casal Palocco. Quindi siamo contente di ricevere queste richieste, ecco.
E sicuramente per tanti ascoltatori che ci stanno ascoltando oggi, abbiamo ricordato lo studio, abbiamo ricordato la tua professione, sono due terapeute che lavorano con te. E adesso cambiamo solo per un momento argomento, dobbiamo introdurre la nostra rubrica, che in realtà mi dirai, poi io ti ho già anticipato ovviamente il contenuto, però mentre parlavi pensavo che tra tutte le persone romane che hanno offeso Napoli, tra tutte direi che hai tantissimi pezzi di me a cui dedicare questa rubrica, e l'ascoltiamo e la commentiamo insieme.
Benissimo.
Pezzo di me.
Tu sei un pezzo di me, sei un pezzo di me. Di me. Ah, ah, ah.
lo dico sempre, sarà un po' ripetitiva, l'accento in questo momento è molto importante, perché non parliamo di un pezzo di me, ma parliamo di un pezzo di me. Me, quella cosa proprio me, marroncina, che non è cioccolata.
Beh, io con l'accento ho dei problemi, infatti le mie colleghe mi prendono sempre in giro, perché dicono: tu sei napoletana, hai dei problemi con l'accento.
È normale, ogni dialetto in Italia, esatto, ha delle cadenze diverse. Esatto. In questo caso è molto importante però dare l'accezione giusta. E, Luisa Rivelli, biologa, nutrizionista, con noi a Parlo di Te, Radio Cusano Campus. Adesso ci dirà il suo pezzo in anonimo, diciamo l'aneddoto di un bel pezzo di me.
Ma guarda, allora io non... volevo precisare una cosa, tendo spesso a dimenticare, nel senso che ricordo più le cose belle piuttosto che quelle brutte. Però c'era una cosa che mi raccontava sempre anche mia madre. Noi, ti ho raccontato prima che vivevamo al centro di Napoli, poi ci siamo spostati in questa periferia di Napoli, e quindi io dovevo fare la comunione. Pensa quanto sono andata indietro. Dovevo fare la comunione, e quindi mia mamma e mio padre decidono però di farmi fare questa, diciamo, la cerimonia però al centro di Napoli, dove eravamo cresciuti, nati, eccetera. Quindi il prete che mi doveva dare nulla osta per andare a questa nuova chiesa a Napoli centro mi chiama traditrice. Mi dice: sei una traditrice, perché te ne sei andata. E mia madre mi racconta che io mi sono fatta un pianto, perché questo mi ha chiamato traditrice.
No, a te che hai Napoli nel cuore. Dovresti andare a bussare alla porta.
Esatto. Guarda, questa cosa me la ricordo, ma come se fosse ieri. Lei me lo racconta sempre. Quindi...
sai che mi capita spessissimo che in questa rubrica le persone raccontino cose di quando erano più piccole, tanti anni prima, perché alla fine in quell'età probabilmente le cose che ci capitano lasciano un segno importante. E tra l'altro i sacerdoti e i preti e i professori hanno un valore istituzionale, educativo verso i bambini, certo, gli adolescenti, quindi direi che possiamo lanciare un bel appello di stare un pochino attenti a
sì,
volte
alle parole.
Alle parole, perché una parola detta ad un adulto non ha lo stesso effetto,
no,
che può avere su una bambina, in questo caso che si è fatta tanti pianti, fai proprio tenerezza.
Traditrice.
Senti Luisa, so di te che hai anche un'altra bellissima anima, che mi viene da ricollegare a quello che stai dicendo, perché credo sia un po' la parte più sensibile di te, è un'anima artistica.
Sì.
Tu ti dedichi al teatro, al canto, sì. Raccontaci un po' la tua esperienza in questo ambito.
Guarda, un po' ho voluta da papà, perché mio padre è un bravissimo cantante, ma non ha mai studiato né canto né nulla, quindi mi ricordo queste domeniche dove lui si alzava e si svegliava e quindi iniziava a cantare tutte le classiche napoletane, mi raccomando, non da precisare.
Anni 30.
Esatto. E beh, io un po', infatti pure con le canzoni che ho scelto sono un po' datata come musica.
Vabbè,
e...
però adesso ascolteremo anche la prossima a breve. Sì. Hai scelto canzoni veramente sì, famose, cioè Napoli, insomma, di esatto. Pino Daniele.
Del 71 mi sa quella Napoli.
Sì, ma quella non ha tempo, esatto. Cioè l'ascolti nel 2790.
Esatto,
e comunque,
è sempre lui. Esatto. E quindi poi ho fatto, sì, faccio teatro, infatti adesso avremo lo spettacolo l'1, il 2 e il 3 aprile.
E diciamo dove?
Al Piccolo Teatro San Pio, che è il quartiere Malafede. E ho questa, pur avendo questa formazione scientifica, comunque sono una biologa eccetera, però la mia passione è sempre stata la musica, il teatro, i libri. Io mi rifugiavo tantissimo e ancora oggi mi rifugio nei libri. Quindi ho un po' questa doppia personalità.
Senti, diciamo bene però questo spettacolo che andrà in scena. Hai detto a Malafede, la chiesa
sì,
è San Pio, il
sì,
piccolo teatro di San Pio.
Sì.
E,
i suoceri albanesi.
I suoceri albanesi, un titolo.
Di Clementi, sì, esatto.
E
con
cos'è?
La compagnia teatrale Dateci un nome.
Ok, e tu che ruolo, può spoilerare qualcosina? Senza
io
proprio...
mi chiamerò, farò l'erborista, ecco, avrò il ruolo da erborista.
Che un caso, po' però, esatto.
Ovviamente è napoletana.
Quindi allegra comunque.
Sì,
una
sì,
commedia.
Sì, sono tutte commedie tragicomiche, ecco, in stile napoletano. No.
Ok, quindi penso che però ci proverò con un bambino piccolo. Io ogni tanto penso e poi mi rendo conto che nella mia vita è un po' più complicato inserire tutto questo. E, andiamo ad ascoltare la prossima canzone e poi cantarci il ritornello.
Dai. Oddio, no, ti
prego. Dai, 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 dai.
Ti prego, non fare questo. Cioè,
va bene, ho un po' di minuti per convincerti.
Ti prego, no. Non avrò più pazienti per questo.
Ma no. Intanto noi andiamo ad ascoltare John Denver, Take Me Home, Country Roads.
Parlo di te. Ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Sono le 17.36, siamo rientrati in voce dopo una canzone che ha fatto ballare letteralmente tutta la redazione.
È vero.
Grazie a Luisa Rivelli, il nostro ospite di oggi, che ha scelto questo brano. Perché? Perché ci hai portato questa canzone stupenda?
Questa canzone mi ricorda un po' una fase della vita qui a Roma, con una mia cara amica che ancora adesso siamo molto unite, e quando sento questa canzone penso a lei e penso a quello che abbiamo fatto insieme, a quanto lei mi sia stata vicina in un periodo proprio molto brutto, che vivevo qui a Roma. E quindi
sono stati gli inizi, penso?
No, in realtà no. Dopo 4-5 anni che stavo qui, c'è stato un forte dolore durante il percorso qui, e quindi lei l'ho incontrata, sempre perché io dico per caso, ma nulla avviene per caso, l'ho incontrata e abbiamo fatto questo percorso insieme e continuiamo ancora adesso ad essere molto amiche.
Lei è nel tuo settore?
No.
Tutt'altro, si occupa.
Tutt'altro.
Le mandiamo un saluto anonimo,
sì,
quindi
assolutamente.
Mi sembra di capire.
Sì, lei lo guarda, capiamo questa canzone, sì.
A me questa canzone ricorda il viaggio in Australia che ho fatto. Sono stata 6 mesi lì, lavoravo, ho trovato lavoro per mantenermi. E è stata un'esperienza stupenda. Ogni volta mettevo questa canzone che mi dava la forza e identificavo in questa canzone lo spirito che mi aveva portato là. E quindi quando anch'io passavo dei momenti un pochino tristi, ti dà il senso di viaggio, sì, però anche il senso di casa.
Esatto.
E quindi è molto, molto accogliente. Sì. Luisa, ho qualche domanda in più da farti ancora sulla tua professione, che al giorno d'oggi sta esplodendo, devo dire la verità. Mm-hmm. Inizialmente, tanti anni fa, si faceva molto riferimento al dietologo. Uh-huh. Che poi ho scoperto da adulta che c'è una differenza tra dietologo e dietista abbastanza importante, perché il dietologo è un medico.
È un medico, sì.
Invece
sì,
dietista,
dietista
fa un corso.
Esatto, un corso triennale, può affiancare il medico, e invece noi siamo biologi e abbiamo tutta un'altra specialistica.
Un'altra specialistica, sì, perché negli ultimi anni ci si è un po' inoltrati in un aspetto dell'alimentazione differente, sì. Correggimi se sbaglio, sì. Io vado sempre ovviamente per studi, statistiche, tu sei la professionista.
Sei preparatissima.
Sono appassionata del settore, quindi insomma mi ha coinvolto in prima persona e devo dire mi appassiona tanto. Ho visto che inizialmente di fronte a un disturbo alimentare si tendeva, o magari anche di fronte a un problema di obesità, si tendeva a dare una dieta: 30 uh-huh. grammi, 20 grammi, uh-huh. 5 grammi, 6 grammi, 8 grammi, gli incubi. Io mi ricordo che ho fatto una marea di diete nella mia vita, giravo con la bilancia, manca poco pure a cena fuori, cioè mettetemi questo cibo qua sopra, perché io non so, veramente ho fatto di tutto, ovviamente ossessiva compulsiva. E invece adesso finalmente si sta passando ad un approccio diverso, soggettivo innanzitutto. Io ho fatto un percorso nel quale ho iniziato a scoprire il mio corpo e le necessità del mio corpo, che a livello biologico sono mie, perché comunque il mio corpo è così, come ho un DNA, ho anche una necessità, quindi imparare ad ascoltarla, imparare a riportarla. E il biologo è una figura che parte per i suoi studi proprio da questa, posso dire anche reazione chimica, non so se sono inopportuna, è giusto. Quindi adesso ultimamente, per fortuna, io ogni volta che mi chiedono amiche, no, che mi dicono parenti, ma da chi posso andare, io guarda, vai dove vuoi, basta che è un biologo, perché secondo me siete veramente molto preparati. Che ne pensi di questo discorso?
Grazie. Però ci sono anche tanti altri colleghi medici, dietisti, eccetera, che sono anche altrettanto preparati, anche perché comunque adesso c'è molta più vicinanza a questo argomento e siamo molto più pratici, no, su questo. Poi mi dicevi della bilancia, io spesso invece dico ai pazienti: o la butti o me la porti a studio, o la rompiamo, cioè stacchiamoci da questo concetto, da quel numero, no? E infatti oggi ho postato pure per dire che ero in radio, c'è proprio il mio aforisma che era: da tanti piccoli cambiamenti si vede un grande cambiamento, e l'ho messo proprio di fronte alla bilancia, perché siamo troppo legati all'aspetto esteriore Il benessere è un'altra cosa, cioè lo stato di salute è un'altra cosa rispetto al rotolino, rispetto a... anche perché c'è anche una grande dispercezione della nostra immagine nello specchio. E tante persone, cioè, si vedono, sono talmente giudicanti nei loro confronti che è impressionante. Io ascolto cose a studio che fa male sentire tanto disprezzo verso la propria immagine, è proprio una cosa, fa dolore.
Che poi pensavo mentre parlavi al discorso dei piccoli passi, no? Che è un po' il discorso dei piccoli chili, anche se esatto, poi uno non deve guardare esatto, il numero perché non è quello, però il piccolo passo, spesso le persone vogliono dimagrire velocemente, sì, vogliono farlo in un nanosecondo, ci sono questi interventi che in alcuni casi suppongo possono essere molto utili, in altri però sì, sono un po' deleteri, perché tanto poi la persona, se non ha un'emancipazione alimentare, ritorna da capo a 12 comunque. E tu hai avuto esperienze in questo senso?
Sì, io ho seguito anche pazienti che avevano subito la SLIV.
Che sarebbe, perché ci sta ascoltando?
Sì, è un'operazione praticamente che si... volgarmente è una riduzione dello stomaco, detta molto volgarmente, per medici prendetela con le pinze.
E va molto di moda adesso questa cosa.
Sì, oppure il palloncino gastrico piuttosto che il bendaggio, eccetera. Ma sono tutti escamotage, cioè non si parte dall'interno per poi curare l'esterno. E infatti una cosa che... stiamo facendo anche con la dottoressa Cavalluzzi, con Ornella, è quello di la mindful eating, no? Quella di associare la mindfulness al cibo, anche perché vabbè, noi crediamo molto nella meditazione guidata, questo è il vero stato di benessere psicofisico, partire da dentro per poi curare il fuori.
E il dentro è fatto di diversi spicchi di una torta importante,
esatto.
C'è la terapia, c'è anche il rapporto col nutrizionista, c'è anche sport, attività fisica,
assolutamente,
benessere, e anche questo a volte è stata una leva in negativo. Ci sono persone, a me è capitato nell'ambito sportivo di vedere di tutto, non soltanto di atleti, ma frequentando palestre per 27 anni, ho cominciato giovanissima, che ero veramente una bambina,
certo.
E ho visto tante mamme iperrifatte. Io non ho niente contro la chirurgia plastica, chiariamo, però ho talvolta qualcosa contro i motivi che spingono le persone a rifarsi, che non sempre magari sono a fuoco. E quindi mamme iperrifatte e bambine obese, cioè figlie obese, quindi un disturbo proprio compulsivo dell'esercizio e sfocato totalmente in forma contraria sui bambini, che magari era seduta a mangiare la merendina.
Beh, ma spesso c'è anche una poca organizzazione e una poca attenzione. E infatti mi viene sempre un esempio lampante quando mi dicono: sta sempre con le mani nell'armadietto delle merendine. Ma le merendine nell'armadietto chi gliele mette? Cioè, se è una bambina di 8-10 anni, è impossibile che le vada al supermercato e vada a comprare da sola certe cose, perché c'è un'educazione che parte poi a tavola con la famiglia.
Per la tua esperienza, quanto è difficile per un genitore dire no alla merendina? Cosa c'è dietro questo no?
C'è anche un modo di non... ripeto, è sempre una questione di organizzazione, un po' anche la noia magari di preparare un qualcosa, oppure tra virgolette perdere tempo nel leggere un'etichetta oppure nello scegliere un cibo piuttosto che un altro. E purtroppo a volte è anche una questione economica.
Certo, assolutamente. Assolutamente, noi oggi abbiamo delle catene di supermercati completamente biologici, ora eviterei di fare i propri nomi, uh-huh, che effettivamente hanno degli alimenti molto sani, però io dico sempre, noi siamo una famiglia con un bambino piccolo, siamo in tre, tanto quanto ce la facciamo, ma se fossimo una famiglia di cinque persone non ce la fai, perché se una cosa costa il doppio, anche se un euro o due, se poi la moltiplichi per 50 cose che tu compri, in realtà è il doppio della spesa mensile.
Però c'è anche da dire una cosa da sottolineare, che molto spesso si prendono cose preconfezionate per la velocità, però quelle cose costano molto di più rispetto a un prodotto fresco.
E poi stavo pensando, esattamente, mi è venuto un collegamento a tua mamma, che era pasta frolla. Perché in realtà io seguo una nutrizionista infantile, si chiama, dico pubblicamente il nome, mi fa piacere anche farle pubblicità, la pediatra Carla. Lei ha scritto un libro, sì, sull'autosvezzamento, che io ho seguito con mio figlio, e lei parla spesso di privazione di momenti di convivialità a tavola. Tu hai introdotto questo argomento prima dicendo l'alimentazione parte dal sedersi a tavola, e quindi quanto poi magari le generazioni di oggi sono private del fare la torta insieme alla mamma. Esatto. Come dicevi te, io torno a Napoli e ora devo mangiare qualcosa che cucina mia mamma.
Sì, perché io una cosa che chiedo sempre è come mangi.
Interessante, quindi che ipotesi ci sono di come una persona può mangiare?
In piedi, davanti al PC, davanti al cellulare, davanti alla televisione, mentre litiga con moglie, compagno, figli, parenti, oppure di fretta, quanto tempo mastica e come prepara, cioè quanto tempo ci metti per una preparazione. E quindi là è scattata pure un po' la cosa della mindful eating, no? Il fatto di stare a tavola, diciamo... Un piccolo due righe che io metto sempre in un piano alimentare è quello proprio di dire stare a tavola, cioè stare proprio al momento presente, 10 minuti, 5 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, quello che siano, ma tu in quel momento devi stare a tavola e presente a te stesso, guardare il piatto e capire che cosa stai mangiando.
Io penso che sia un problema veramente enorme nella nostra società lo stare a tavola.
E con lo smart working sono aumentati tanto questo.
Perché la gente...
Perché vanno di fretta, perché magari mangiano davanti al PC, perché hanno la call alle 2 e quindi non hanno il tempo di pranzare. E io ho avuto pazienti che non si alzavano neanche dal letto. E iniziavano proprio a lavorare da lì.
Io penso che questa cosa aumenti anche una forma di depressione che poi viene compensata col cibo possibile.
Certo, certo. Perché poi magari puoi stare digiuna tutto il tempo, poi magari hai fame e ti attacchi a qualsiasi cosa, ma senza avere un orario, senza avere uno schema, un'organizzazione.
Io in questo periodo proprio sto facendo outing. Adesso, anche oggi direi che manco poco sto facendo una seduta privata all'interno di un programma radiofonico.
È terapeutico.
Per chi si fosse ancora collegato, questa è la mia seduta psicoalimentare con la dottoressa Rivelli qui Radio Cusano Campus. Io sono Laura Cavalluzzi, parlo di te la trasmissione e sto facendo outing, cioè vi sto dicendo che ultimamente sto cercando di trovare la forza di mandare mio figlio al nido, che non ho, perché ho una mamma appiccicosa italiana attaccata proprio, e ogni volta che cerco di entrare nell'ottica di mandarlo o faccio qualcosa di concreto, io mi ritrovo a mangiare.
Ecco, vedi, dottoressa, è un veicolare questa emozione tua. È un veicolo, ecco.
Va bene, allora in questo veicolo che sta andando, che vi racconterò nel tempo cosa è accaduto, se sono riuscita a mandare mio figlio al nido oppure sono diventata 150 kg, tanto non lo saprete mai perché il radio fortunatamente. Io direi che possiamo fare una pausa musicale e ci torniamo tra pochissimo.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Sono le 18.01, è passata la prima nostra ora insieme, parlo di te. Io sono Laura Cavalluzzi, qui davanti a me la nostra ospite di oggi, Luisa Rivelli, biologa, nutrizionista, artista, cantante, attrice, chi più ne ha più ne metta, mi sta guardando malissimo, non ha voluto cantare.
Non esagerare, quasi rivoltano.
No, molto 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 umile, direi anche troppo, perché sei veramente una bellissima persona. Felice di averti qua oggi, abbiamo parlato di tante cose, del tuo sempre per sempre, del pezzo di me, delle nostre rubriche della prima ora. Adesso c'è quella un po' più succulenta. Ne andiamo a parlare tra un pochino, perché prima di tutto voglio però farti una domanda.
Paura.
Tu sei paura. No, secondo me è un discorso molto interessante, che abbiamo parlato veramente del cibo a 360 gradi. E, parleremo tra un pochino delle ricette. Io volevo farti sapere questa cosa da te. Si parla molto spesso oggi sui social della famosa dispensa. Uh-huh. Come conservare i cibi, quali sono i cibi importanti da avere per evitare di appunto comprare gli alimenti. Io ho sempre tantissimi dubbi. Come si conservano i cibi? Uh-huh. Qual è l'attrezzatura, il materiale giusto, che tipo di barattolo, a che temperatura? Tu cosa consigli ai tuoi clienti?
Beh, quello dipende molto dal tipo di cibo. Diciamo che come contenitori, quelli in vetro, il vetro è sempre stato quello con maggiore tempo di conservazione e che scambia poco con il cibo materiale. E inerte, E,
quindi materiale in vetro, barattolo, chiusura ermetica.
Sì, però ci sono anche tanti altri contenitori che possono essere utilizzati. L'importante è comunque stare anche attenti al materiale che rilasciano e alla, diciamo, stare attenti anche all'ambiente. Però diciamo che quelli in vetro,
tipo il caldo.
No, all'ambiente nel senso come materiali non plastici o non avere il contatto dell'alimento con l'alluminio. Per esempio molto spesso si utilizza l'alluminio per conservare gli alimenti, e invece no, l'alluminio non dovrebbe stare a contatto con l'alimento, ma io consiglio, se proprio si vuole utilizzare l'alluminio, di contornarlo prima con un altro strato, che può essere anche la pellicola o la carta, e poi magari l'alluminio attorno.
Quindi le persone che cucinano al cartoccio con l'alluminio...
La conservazione non deve essere in alluminio.
Cosa cambia tra le due?
C'è l'alluminio che viene rilasciato per troppo tempo e quindi rilascia comunque, c'è un biaccumulo.
Ok, quindi a livello di cottura non c'è problema?
No, diciamo che i tempi sono ridotti.
E poi okay. Il caldo penso uccida? Quindi comunque...
sì, beh, un po' l'interno dell'alimento, anzi diciamo che la cottura migliore sarebbe quella sottovuoto, dove tu l'alimento, ovviamente con contenitori ben adatti alla cottura, e sono cotture sottovuoto perché l'alimento non disperde il nutriente e non ci sono comunque, non c'è il contatto con il calore, e quindi preserva tutte le sostanze nutritive.
Ok, quindi ricapitolando, la carta argentata meglio non utilizzarla
per la conservazione
dell'alimento.
Okay. Invece la cottura sottovuoto, con appositi contenitori fatti proprio per la cottura sottovuoto, è uno dei migliori.
E invece la cottura a vapore in questo caso?
Guarda, la cottura a vapore in realtà è sempre una questione di tempi e temperature, perché maggiore, io anche ai pazienti consiglio sempre di cuocere, di dare proprio una piccola cottura alle verdure in padella, perché altrimenti ci sono alcuni nutrienti come ad esempio la vitamina C è termolabile, quindi viene dispersa all'interno dell'acqua e con il calore. E quindi dare proprio una... anche perché le verdure crude mantengono di più queste sostanze nutritive. Non far cuocere troppo a lungo gli alimenti.
Che poi, se non ricordo male, la cucina giapponese le tiene abbastanza crude rispetto ad altre cucine. Nel senso, quando prendi le verdure giapponesi, anche se hai il cavolo, il broccolo, sono comunque croccantine.
Si dice scrocchiarelle, noi diciamo scrocchiarelle.
Esatto, tutti molto concentrati, esatto. Facci capire che dobbiamo fare.
Io infatti anche ai pazienti dico, quando magari, molto spesso quando si finisce di lavorare, quando si torna a casa, quindi c'è l'ora dell'aperitivo, oppure ti attacchi al frigorifero come se non ci fosse un domani, dico, tieni sempre di scorta delle verdure scrocchiarelle, le chiamo, tipo carote, finocchi, cetrioli, sedano, e anche facendo una sorta di pinzimonio, olio, sale e limone, oppure lo yogurt greco con olio, sale e limone, eccetera, in modo che tu quello sgranocchiare ti dà la sensazione di pienezza.
Sai che sto pensando? Mi stai guardando con una faccia interrogativa. Sto pensando che c'era una pubblicità famosissima, non so se ancora va, delle patatine Click Croc, no?
Sì.
E quindi immagino la scena sul
esatto,
divano
con la carota.
Tipo io e mio marito, fa Click o fa Croc? Io veramente il broccolo.
Fa brocco.
Mattia in regia, che oggi ti ho salutato pochissimo, poi quando vuoi fatti sentire come vuoi tu, applausi, cose, noi siamo qua, facci sentire la tua presenza. Ogni tanto mi manda le canzoni per prendermi in giro. Noi siamo qui di buona forchetta, perché è arrivato il nostro momento di una rubrica che la stavo aspettando dall'inizio della puntata. Finalmente una nutrizionista a cui chiedere miliardi di consigli sulle ricette. Ci parlerà della sua preferita. Ascoltiamo il jingle e poi lo commentiamo insieme.
That's amore. When the moon hits your eye like a big pizza
pie, that's amore. Luisa Rivelli, biologa nutrizionista, la nostra ospite di oggi a Parlo di Te su Radio Cusano Campus. Io sono Laura Cavalluzzi e stiamo appunto affrontando un tema succulento. Stiamo parlando delle ricette e oggi abbiamo lei, una nutrizionista, quindi voglio sapere innanzitutto la tua ricetta preferita, qual è?
i dolci. Lo dico.
Una di noi, una di noi.
Io sono una golosa persa proprio, cioè io sono come i miei pazienti quando mi chiedono: ma il cioccolato me lo metti a fine pasto? E io sì, perché anche io per la cioccolata potrei anche uccidere, giuro. È proprio una cosa assurda e infatti molto spesso rivisito ricette per poterle mangiare, perché altrimenti sarei 200 kg in più.
Dici un po' che ci interessa, una ricetta rivisitata.
Guarda, io una cosa che sto sperimentando adesso in questo periodo è l'eritritolo al posto dello zucchero. Eritritolo, sì, non scoppia, non è...
Che... L'eritritolo.
Eritritolo, sì, è uno zucchero, è naturale, però diciamo viene dato per le diete chetogeniche. Non solo diete che comunque possono fare tutti, ovviamente. Prendiamo sempre con le pinze tutto quello che sto dicendo. Nel senso che... con le pinze, nel senso che poi ogni persona è fatta, abbiamo detto prima, no? Ha una propria fisiologia. E spesso lo sostituisco allo zucchero nelle ricette, ho fatto torte, la farina di mandorle al posto delle farine normali. Devo dire che una cosa che ho io è sempre stato quello di sperimentare, di cambiare, cioè non sono una che segue alla lettera la ricetta. Se mi viene in mente qualche altra cosa, oppure se devo fare una ricetta svuota frigo,
sì, non però ho ci devi dire una ricetta. Noi vogliamo sapere la ricetta della biologa qui davanti a noi, Luisa Rivelli. Proprio grammi, ingredienti. E mi raccomando, non come fatto a madre, occhio, perché occhio qui, come si dice a Roma, non ci capiamo nulla. Quindi esatto. Per favore.
Guarda, io una cosa che faccio spesso, per esempio la mattina con la colazione, sono una specie di pancake, va? Però li cambio ogni volta, tipo stamattina li ho fatti e ho messo 100 ml di albume, ho messo 25 grammi di farina di mandorle, un cucchiaio di eritritolo, un cucchiaio di cacao amaro e... ad occhio lo posso dire, no?
Intorno ad occhio ci stiamo trasformando come mostri. Questo occhio non ci piace, però vabbè, se
dai,
vuoi.
50 grammi di yogurt greco, miscelato tutto, messo sulla padella, su una greppiera, che io ci faccio l'amore proprio con la greppiera. E li ho fatti, li ho guarniti con un velo di marmellata e io mi sono sentita felice stamattina.
Ci credo. Io adesso invece sono molto triste, perché tu mi hai raccontato questa cosa e non c'ho niente da sgranocchiare. Guarda, pure l'ora che la fame comincia a farsi.
Però sul
farsi
mio
sentire.
Instagram, io lo dico sempre, sembra più un MasterChef che il sito di una nutrizionista. Ho tante idee, perché una cosa che dico sempre ai miei pazienti: paradossalmente noi mangiamo sempre le stesse cose, in realtà è come le prepariamo. Cioè, quando mi dicono petto di pollo ai ferri con l'insalata, dico: ma perché, a chi hai fatto male nella vita per mangiare solo il petto di pollo? E quindi ci sono, lì metto tante ricette, proprio perché sfrutto anche un po' questa mia fantasia che ho in cucina.
Direi che il tuo approccio ci piace molto, anche perché le diete fino ad oggi hanno fallito veramente tanto, i disturbi alimentari, l'obesità continua ad aumentare statisticamente parlando, non lo dico io ovviamente, lo dicono le statistiche di tutto il mondo. E quindi avere un approccio nella serie a chi ha fatto del male per mangiarsi il petto di pollo lesso, io che ne ho mangiati aiosa per tutta la
esatto.
vita, direi veramente welcome, siamo con te, siamo nel tuo club. E un'altra domanda volevo farti: hai parlato di eritriolo,
eritritolo.
Ho capito, però scrivimelo, no? Me lo dici?
Me lo scriverò.
Eritritotolo. E rispetto ad altri zuccheri che magari fruttosio, mm-hmm. o stevia,
guarda,
a livello domestico?
Sì.
E ci sta ascoltando, come li può usare?
Guarda, lo utilizzi come zucchero normale, però ne utilizzi anche di meno rispetto allo zucchero. Quindi su questo vince, proprio perché abitua anche piano piano il palato, come dico sempre, il caffè, no? Il caffè tutti dicono: ma senza zucchero non lo riesco a prendere. In realtà noi dobbiamo educare il palato, è come quando, infatti, all'inizio di ogni piano alimentare non sconvolgo troppo le abitudini. Se una persona è abituata a prendere lo zucchero, il caffè con lo zucchero, io dico: inizia a diminuire pian piano il cucchiaino, non eliminarlo completamente, perché quello ti porterà poi a non berlo, a privarti di una cosa che invece è un piacere. E quindi man mano loro poi abituano il palato, è come il sale, no? Utilizzi pian piano poco sale, in 20 giorni tu sei abituato a mangiare un po' più sciapo.
Sì, effettivamente piccoli... io l'ho tolto di botto e i primi tempi mangiavo qualcosa che per me non aveva sapore. Poi mi sono abituata ed effettivamente adesso è quasi salato quello che mangio magari al ristorante perché non sono esatto. più abituata.
Però si possono utilizzare le spezie ad esempio al posto del sale. Io le spezie sono proprio una fan di tutti i tipi.
Allora io devo dirti la verità, penso sia un sentito comune perché quando mi insomma confronto con le persone ritrovo queste stesse considerazioni. Le spezie... o hai quelle fresche e quindi hai un certo tipo di sapore o di gusto, ma quelle in barattolino che compri, alcune di quelle hanno veramente odori simili. Cioè...
ma guarda, dipende come sono trattate, l'origine, tanto. Certo, averle fresche è un'altra, è un altro modo di cucinare, ecco. C'è proprio un'esaltazione della pietanza. È pur vero che magari noi adesso possiamo avere anche delle piccole piantine a casa. Io per esempio... ho preso una pedana di legno, l'ho rivisitato, ho messo tante piccole piantine sopra e lì
carina questa cosa. Senti, facci una foto, pubblichiamola sui tuoi social, così andiamo a sbirciarla, che ricordiamo sono un nome d'arte, ti sei data. Dillo tu,
la nutrizionista del rock.
Del rock. Rock and roll mancava, no, del rock e basta. Sì. E perché hai scelto questo nome?
Perché io ho sempre vissuto nella musica, nel senso che per me la musica è stato proprio un rifugio. Lo dicevo prima, i libri, la musica, le parole, la musica è sempre stato un modo mio di esprimere un'emozione. E infatti anche quando cucino, di sottofondo ci deve essere sempre una canzone in base al mio stato d'animo. Però spesso vado su rock, blues, jazz, swing, questa è un po' la mia scia.
È una musica d'accompagno, in realtà esatto. Anche nei ristoranti ci sono spesso sì. questo target, è un po' difficile ascoltare magari canzoni molto parlate perché in realtà tu poi stai facendo altro, quindi è più la parte inconscia che entra in relazione esatto. con la musica, che magari tu parli nel mentre, quindi è un sottofondo musicale. Avevo letto un paio di anni fa un articolo, su Focus mi sembra era la fonte, dove spiegava che ascoltare musica può essere un metodo per aiutare chi soffre di disturbi alimentari. Tu ci vuoi dire la tua opinione in merito?
Per me sì, perché aiuta, nel senso preferisco non la televisione. Io in cucina non ho la televisione, non l'ho mai voluta mettere. E infatti ho il cellulare, oppure Alexa, Santa Alexa, e il cellulare, metto la musica. Al massimo, proprio se devo guardare qualcosa che non mi impegni troppo, è una serie di Netflix così, però la musica mi rilassa tanto e aiuta proprio a scaricare proprio quella tensione, perché tu quando cucini ritorni a casa la sera, sei stanco. E quindi ti mette proprio in uno stato di pace con il mondo. Per me, ecco, questo è per me la musica.
Penso sia per tante persone, anche nei film che vediamo, spesso la scena della persona che cucina col sottofondo musicale è veramente
bicchiere,
antica.
Il calice di vino, la musica. Sì.
Questo poi è l'idilio. Esatto. Nella pratica non è mai
guarda,
così.
Guarda, io il mio braccialetto regalato dalla mia amica che ha... la nota musicale e il calice di vino vicino. Quindi.
Il calice di vino, sì. Questo diciamo è un po' l'obiettivo da raggiungere. Nella pratica a volte lo fai talmente tanto di corsa. Però mia mamma dice sempre: faccio la stessa ricetta, un giorno viene bene, un giorno viene male. Dipende con quanto amore io cucino.
Vero? È vero, molto vero.
Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo la prossima canzone e poi torniamo in voce.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Siamo ritornati con la nostra ospite Luisa Rivelli, Parlo di te, io sono Laura Cavalluzzi, state ascoltando Radio Cusano Campus. Siamo arrivati alla fine, mancano l'ultima manciata di minuti della trasmissione di oggi, abbiamo veramente sviscerato tantissimi argomenti dal punto di vista alimentare, ovviamente abbiamo approfittato dell'avere una nutrizionista tutta per noi e ci è arrivato un messaggino da parte di Matteo che ci fa i complimenti a me e a te e noi ti ringraziamo e ti invito a chiedermi una canzone specifica la prossima volta così almeno possiamo esaudire la tua richiesta. Ci prendiamo qualche minuto per parlare del carnevale, lo faccio sempre a fine puntata, parlo sempre degli eventi che si verificano solitamente il giorno dopo. Ovviamente tu puoi interrompermi, ti chiederò come vivi anche tu il carnevale. Quest'anno non potevo che non prendere come riferimento Viareggio, che è il carnevale più famoso d'Italia. Ho scoperto delle cose simpatiche, che lui fonda le radici nel 1873, quando un gruppo di ragazzi hanno addobbato delle carrozze e le hanno fatte sfilare per la via principale della cittadina di allora, e così è nata questa tradizione. Quindi i carri oggi allegorici classici di Viareggio prendono proprio le loro radici in questa tradizione nata, ripeto, nel 1873. Come è attrezzato il carnevale oggi? Per fortuna hanno scelto questo anche post pandemia di allungare un pochettino i festeggiamenti, così da dare possibilità a tutte le persone che per anni, ormai sono un paio d'anni direi, che abbiamo limitato tantissimo le nostre relazioni sociali, possono comunque godere di un momento di leggerezza. È partito il 20 febbraio, terminerà il 12 marzo. Domani la classica sfilata dei carri ci sarà alle ore 15. Ovviamente nel mentre ci sono spettacoli, bande musicali, gruppi di animazione. I costi non sono altissimi, però comunque è abbastanza caro. Quindi diciamo non è inafferrabile, però sono comunque 25 euro a persona se si vuole passare da viale a viale. Se si vuole rimanere sul viale principale sono 22 euro, quindi alla fine forse per 3 euro conviene fare il biglietto unico. Però per gli under 14 sono 16,50 euro, quindi cercano di aiutare le famiglie. Le comitive di oltre 25 persone hanno uno sconto di 18,50. E tra le tante particolarità, una cosa carina è che il carnevale di Viareggio ha un suo gioco che è scaricabile dal cellulare tramite app, quindi è un'applicazione, e si chiama il Burla Game, dove praticamente dovete aiutare il protagonista a liberare il carnevale dai pirati che attaccano e gli impediscono di costruire un carro allegorico che prende proprio il nome di Burlamacco. Burlamacco è il simbolo del carnevale di Viareggio, e è la maschera creata appositamente per questo carnevale ed è ovviamente la special guest della manifestazione. È stata creata da Uberto Bonetti, pittore, sceneggiatore grafico, e ha cercato di unire nella sua figura diverse caratteristiche delle classiche maschere della commedia dell'arte. Per esempio l'abito è a scacchi come Arlecchino, i colori però sono rosso e bianco come gli ombrelloni degli anni 30 del lungomare di Viareggio, il pompon richiama Pierrot e altre. E Luisa, il carnevale è una festa che ti piace, ti rappresenta? Frappe castagnole?
Sì, frappe sì, noi a Napoli le chiamiamo chiacchiere. E, è più una la vivevo più prima, diciamo che ero più bambina, adesso magari tramite i nipoti, ho ancora due nipoti piccoli, e invece l'altro ormai 19enne.
Senti, tra le maschere che utilizzavi, una che ti è rimasta
Arlecchino, sì, mi sono vestita anche da Arlecchino e mia madre mi metteva delle cose assurde. Però una in particolare, ero proprio piccola, era la piccola fiammiferaia, che era carinissima, era molto tenera come maschera.
Diciamo che tu ce l'hai un po' della missionaria, infermiera.
Io ricordo
in generale, quando parlavamo, che eravamo più giovani nell'adolescenza, che non si capisce perché le donne inizialmente hanno sempre lo spirito, sì, da infermiera, quindi si vanno a cercare sempre i più disperati, e tu, io ti vedo proprio in questo ruolo, cioè Candy, non lo so se era un cartone che ti rappresentava, secondo me Candy,
Giorgi, quante ne vuoi, che poi non erano tutte sante.
E da questo però non ti sei mai mascherato.
No.
Allora, noi siamo in chiusura, e la chiusura della trasmissione la faccio adesso, perché oggi ho deciso di terminare la trasmissione con trattando l'argomento della guerra, che non è impossibile trovare le parole giuste. Io ti invito, se vuoi, puoi fare una diretta anche te, coinvolgere più persone. Io sono adesso in diretta sui social, e più persone siamo e più possiamo mandare un messaggio, una vibrazione, un pensiero, una preghiera. E io ho scelto la canzone di Claudio Baglioni, che riporta le parole di un poeta romano, Trilussa. Alcune le voglio dire e poi chiudiamo ascoltando la canzone. Quindi vi ricordo l'appuntamento per il prossimo sabato alle 17 su Radio Cusano Campus con Parlo di Te. E vado. Ninna nanna piglia sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo fra le spade e i fucili degli popoli civili. Ninna nanna, tu non senti li sospiri e li lamenti della gente che si scanna per un matto che comanna. Ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna, rivedremo li sovrani che si scambiano la stima. So cugini e fa parenti torneranno ancora più cordiali, senza avere un rimorso. Per noi, per tutti i bimbi del mondo, una preghiera per loro. Al prossimo sabato.